Abbiamo gli ultimi ospiti che forse in qualche modo si portano appresso l'arte, diciamo la settima arte applicata alla tecnologia. Ne abbiamo esplorate tante di definizioni di arte e tecnologia. E chiamerei intanto qui, abbiamo l'opportunità e il piacere di avere il regista Rohan Johnson, e che è anche sceneggiatore, scrittore, e Ottavio Madeddu, sceneggiatrice, e insieme si farà una chiacchierata appunto su cinema, arte e tecnologia, in conclusione ovviamente come parte conclusiva del convegno. Prego.
Vieni, sì. No, prendi anche il mio.
Siamo in piedi volentieri qua, anche perché siamo proprio alla fine e non vogliamo, insomma, farvi perdere troppo tempo. Grazie mille per averci chiamato. Questo teste pensanti e mani operose sembra non applicarsi troppo al cinema, ma invece il cinema è un'arte che è fatta di artigianato, di mani operose e di tanta segatura che viene buttata alla fine della lavorazione, e uno non se ne accorge quando vede il film, no? Quando vede il film è trasportato dalla storia, dal racconto, e non capisce bene com'è che è stato fatto un film. Infatti di solito quando la gente viene a vedere poi sul set capisce tutta una serie di gli si aprono dei mondi. Anche io tutte le volte che qualcuno vuole venire a trovare su un set dico: guarda che ti romperai le palle molto, perché è una cosa anche molto lunga e dispendiosa. Faccio un esempio pratico, proprio molto basso, e poi invece magari parliamo anche di alcune scene un po' più difficili che abbiamo fatto. Però stavo girando i primi della lista e dovevamo fare una ripresa dove i nostri tre protagonisti venivano preceduti dalla macchina d'appresa, e loro erano in macchina, stavano sfondando il confine perché ha visto il film. E cosa succedeva? Che il pick up su cui avevamo montato la nostra macchina d'appresa faceva molto fumo dalla marmitta, quindi tu vedevi la ripresa, il fumo di qualcuno che non doveva essere davanti a loro, e questo è un problema, per cui quell'inquadratura lì non la puoi montare poi. E quindi là c'era Claudio Santamaria, che era il protagonista del film, che avendo avuto tanta esperienza, avendo fatto tanti film come attore, era diventato anche lui un po' un artigiano, no? Aveva appreso il mestiere del cinematografaro. E quindi staccammo, quale fu la soluzione? Staccare una grondaia da una nostra costruzione che avevamo poco in là, e mettere la grondaia attaccata alla marmitta in modo che il fumo uscisse un po' dall'alto come per un pullman, per un bus, e noi abbiamo potuto girare quella inquadratura. Per farvi capire quanto il cinema a volte è veramente artigianato, è veramente mestiere, ed è veramente la creatività si sporca tante volte con l'intelligenza pratica e immediata che è sul set. Ora vi faremo poi vedere invece un po' di scene un po' più difficili, dove appunto la creatività è stata influenzata dalla tecnologia, quando non succede il contrario, cioè quando non è successo nella storia del cinema che la creatività abbia influenzato invece e abbia cambiato la tecnologia. Credo che l'esempio maggiore sia quando Stanley Kubrick, per girare Shining, aveva deciso di volere dei movimenti di macchina molto fluidi ma molto lunghi, e che quindi non potevano essere fatti con il carrello, che è una sorta di binario dove si piazza la macchina d'appresa, e quindi ha inventato la Steadicam, che oggigiorno ci sembra un marchingegno, o perlomeno voi siete abituati a vederlo nei film e a riconoscerlo come linguaggio. Però prima che Stanley Kubrick dicesse: io voglio girare questo film in questo modo per restituire la paura, la sensazione di essere in quel momento, in quella scena, come un terzo occhio fluido che vede la scena, non l'avremmo avuto. E così quando ha girato ad esempio Barry Lyndon e ha voluto girare tutto senza luci artificiali, si doveva inventare praticamente una nuova lente per la macchina da presa, e alla fine, per fortuna, la NASA l'aveva già inventata, perché erano dovuti andare sulla Luna e quindi si erano inventati una lente che riprendesse con luci molto basse. Allora, ora passerò la parola a Ottavia, perché il film si compone di 5 fasi fondamentalmente. Ho visto che molti di voi insegnanti hanno provato a insegnare ai bambini e agli studenti, no, come girare dei video digitali, e quindi saprete già, ma forse è meglio formalizzarlo, che ci sono delle fasi molto importanti per fare un video. La prima è la pre-produzione, che è fatta della scrittura ovviamente, ma anche dei sopralluoghi, del casting per scegliere gli attori, e tutto questo ci prepara alla produzione del film, che è fondamentalmente quando si va sul set e si gira il film. E poi c'è la post-produzione del film, che invece è il montaggio, il mix del suono. Chissà che un giorno non vedremo i film con quel cuscino, poggiando la testa sul cuscino, che ci hanno fatto vedere ora, che è una sorta di Dolby Surround, probabilmente aumentato e in miniatura. E poi c'è la fase della riproduzione, anche quella molto influenzata dalla tecnologia. Siccome Ottavia è una sceneggiatrice, cioè chi scrive il film, scrive i dialoghi, scrive le scene e poi lo passa al regista, lo scrive spesso anche insieme al regista, perché un'altra cosa molto bella del cinema è che è un lavoro artigianale fatto sempre in gruppo, e lo si fa anche già in gruppo dalla scrittura, e la scrittura risente della tecnologia, perché certe cose che prima non si potevano scrivere, adesso Ottavia sa che può scriverle.
Dunque, ciao a tutti. Diciamo che io rappresento la categoria considerata meno tecnologica nell'ambito del cinema, nel senso che lo sceneggiatore è quello che sui set non viene nemmeno invitato, perché di solito inciampa nei cavi che sono quel set. Quindi insomma, i sceneggiatori sono proprio quelli che sono considerati ancora quelli che scrivono con la macchina da scrivere da soli. E quando io sono andata a Roma al centro sperimentale dove ho studiato sceneggiatura, il mio insegnante era Francesco Bruni, che insomma conoscerete tutti come autore, insomma, insieme a Virzì di tutti i suoi film. E Bruni ci raccontava un aneddoto molto, molto interessante. Lui era arrivato a Roma per fare lo sceneggiatore alla fine degli anni 80, primi anni 90, e ancora, diciamo, quindi nei computer e soprattutto internet non erano ancora, diciamo, forse stati pensati nemmeno nella mente di Steve Jobs. E loro cosa facevano? Scrivevano effettivamente a macchina, quindi scrivevano a macchina le sceneggiature in queste riunioni dove c'erano 3, 4, fino a 14, si narra di film scritti da 14 sceneggiatori insieme, bastava che uno dicesse una battuta e veniva segnato come sceneggiatore, queste botteghe. Dove appunto c'era uno che scriveva. Suso Cecchi d'Amico racconta spesso che lei nelle riunioni di sceneggiatura aveva cominciato da giovanissima trascrivendo le cose che si venivano dette durante la riunione. E appunto prima dell'avvento dei computer, della tecnologia a cui oggi noi siamo tutti abituati, gli sceneggiatori scrivevano questi copioni sulla macchina da scrivere, usavano il correttore, il bianchetto per correggere tutte le parole, e poi una volta finito avevano il copione, cioè una copia unica, preziosissima, del lavoro che si narra di sceneggiatori che dormivano con il copione lì accanto nella paura che un incendio portasse via il loro lavoro, fino a portarlo il giorno dopo alla copisteria dove un dattilografo trascriveva e faceva varie copie, una per il regista, per gli altri sceneggiatori, per il produttore, eccetera. E in questo passaggio qui era interessantissimo, perché i dattilografi nelle copisterie erano i primi lettori di questi copioni, quindi spesso raccontavano: no, guarda, quel personaggio non mi è piaciuto, dovevi far così, dovevi fare in quest'altro modo, ma che peccato che alla fine si lasciano, erano tanto carucci. E c'era questa emozione di farli leggere per la prima volta in queste copisterie. Tutto questa epica che legata a questo modo di scrittura ovviamente è è completamente cambiato, nel senso che ovviamente oggi i sceneggiatori lavorano anche a distanza, cioè possiamo fare delle riunioni Skype, abbiamo già visto oggi insomma l'utilizzo di Skype che ci permette anche a noi sceneggiatori di fare una riunione a distanza, di mandarci file pur non essendo fisicamente lì insieme, e questo è sicuramente un cambiamento enorme che ha portato non solo grazie a Word, cioè ci sono diciamo delle applicazioni, degli Final Draft, che sono dei programmi che sono esattamente pensati per i sceneggiatori, quindi non c'è più il bianchetto, ma si può cancellare, arrivare esattamente alla parola ricercata, molto simile a Word, però si possono, ti suggerisce i personaggi, una volta che tu hai inserito i nomi dei personaggi, lui sa che sono i personaggi, ti suggerisce la battuta al personaggio che stai dando, ti indica se è un dialogo o se è una didascalia, se è una presentazione. Insomma, tutto questo lavoro, diciamo, dal punto di vista tecnico, sicuramente è stato agevolato, come lo è nella vita di tutti i giorni. Ma la tecnologia per uno sceneggiatore, oltre a questa cosa pratica, secondo me ha cambiato proprio la possibilità di scrivere cose che prima erano inimmaginabili. Cioè, o lo erano, però tanto non si poteva fare, a meno che tu non stessi facendo film con un budget milionari. E adesso sai che probabilmente in post-produzione tu puoi rendere una tua idea anche visionaria, anche difficile, può darsi che si possa fare. Questo è un po' quello che è successo a noi quando abbiamo scritto Piuma, dove avevamo pensato che il nostro protagonista potesse avere, per completare il suo percorso, avere come delle visioni. E queste visioni, a me all'inizio diceva, ma si può fare? Poi Ron diceva, sì, si può fare, si può fare. E quindi nel film abbiamo inserito varie immagini che sono state realizzate diciamo direttamente dalla nostra fantasia alla realtà, è stato possibile senza milioni e milioni.
Sì, anche devo dire che ora forse possiamo provare a mandare in play ed aprire anche a schermo intero, perché purtroppo ci sarò anche io. E ora vediamo quando arriva e tenteremo di vedere. Poi forse togliere il volume, sai? E ecco, quello che succede in questa scena è loro rimangono da soli, i ragazzi non partono per il Marocco con gli amici. E dopo un dialogo breve fra di loro è estate, è molto caldo e loro non partono, diciamo, per il mare con tutti gli amici, c'è questa sorta di visione di ferro dove loro nuotano sopra la città. Questa immagine qua ovviamente non sarebbe stata possibile, credo nemmeno, cioè c'è una cosa che non si poteva fare nemmeno prima, ed è la salita fra i palazzi, perché la salita fra i palazzi, che ora fra poco vedrete, è un drone che sale con una macchina da presa molto piccola, digitale ma molto definita, che riesce a riprendere una salita che probabilmente avresti dovuto fare con l'elicottero, immagino, in futuro, e non ce l'avresti fatta a farlo, anche perché noi abbiamo girato in un quartiere di Roma popolato con le macchine e i passanti. Ora dovremmo esserci, credo, fra un secondo, se ce la facciamo ad arrivare. Eccoci. Ecco, questo è il drone che sale e è attaccato a una videocamera 4K, quindi che riesce ad andare su, come vedete, ecco qui c'è una foto del drone che sale sopra la loro testa, in realtà poi abbiamo scelto un'altra ripresa, e sale attraverso, questi sono i veri palazzi di Roma, e poi l'idea era di farli nuotare sopra la città, quindi fare sì che diventasse come se ci fosse l'acqua. Siamo andati quindi in una piscina, l'abbiamo ricoperta con dei teli blu che ci dessero poi la possibilità di avere un effetto di blue screen, e abbiamo unito le due immagini, cioè loro che nuotano nella piscina e l'immagine della città sotto con le macchine che scorrono e vanno avanti. Ovviamente questo tipo di lavoro tecnologico, che è molto diverso da quello che vi ho raccontato della grondaia attaccata alla marmitta, in realtà credo che abbiano una stessa radice, e che è: ho bisogno di raccontare una storia, uso la tecnologia che ho a portata di mano per pensarla o per risolvere un problema che mi arriva in quel momento. Non vi vogliamo tediare dell'altro. La cosa che abbiamo visto, noi non eravamo, cioè ci hanno chiamato a parlare di questo, ma siccome abbiamo visto che c'è molto molti insegnanti, insomma, credo che sia un convegno che si possa chiamare teste pensanti, ti mani operose e come insegnare ad usarli, questi due strumenti, ecco, credo che il tentare di fare un percorso dove si insegna a fare dei piccoli video o dei documentari o del cinema a livello scolastico, a noi sembra una cosa fondamentale che in questo momento continua a essere molto sottovalutata. Credo che tutti i ragazzi, appunto, come si diceva prima, hanno un cellulare e fanno i video, ed è un po' un peccato che non si insegni una grammatica, perché c'è una grammatica, non è semplicemente fare il video, ma c'è una grammatica e c'è un linguaggio cinematografico che insegnandolo forse darebbe dei frutti molto più grandi, visto che probabilmente staranno più col cellulare in mano che non con altri strumenti di narrazione. Grazie mille e grazie per questo bellissimo convegno. Grazie. Se poi ci volete fare delle domande, ci trovate. Grazie.
Grazie.
Grazie, grazie, davvero.